Le 9-5 minuti, torniamo a parlare di quello che accadrà il 24 di settembre. Stiamo parlando di Bright Night, la notte dei ricercatori, un'iniziativa straordinaria, riguarda anche l'Università degli Studi di Firenze. Il 24 di settembre, tra le 17 e le 19.30, presso l'orto botanico di Via La Pira 8, si svolgeranno, non possiamo chiamarle le TED perché non è corretto, per cui diciamo delle piccole conferenze che vanno a raccontare, ad esporre anche lo stato straordinario della nostra ricerca, dei nostri atenei italiani, toscani e di Firenze. Il professor Federico Carpi, professore, buongiorno a lei, ben trovato, grazie per essere con noi.
Buongiorno a voi, salve.
Lei insegna bioingegneria industriale del Dipartimento di Ingegneria Industriale e parlerà di materiali intelligenti, ovvero un corpo per l'intelligenza artificiale. Un tema strepitosamente stimolante che ha a che fare con la necessaria fisicità che dovrà trovare l'intelligenza artificiale. Ma prima le domando, di cosa parliamo quando parliamo di intelligenza artificiale?
Beh, noi tutti siamo abituati ormai a queste due parole. Intelligenza artificiale è pervasiva ormai della nostra vita quotidiana. Pensiamo ad esempio ai nostri smartphone che hanno intelligenza artificiale a bordo, o alcune automobili, alcuni robot, eccetera. Nella medicina si sta affermando addirittura per diagnosi semi-automatiche. Quindi l'intelligenza artificiale, ormai lo sappiamo, è un mondo in reale esplosione, ecco, da tutti i punti di vista. Ora, quando noi parliamo in questa conferenza, appunto, ho messo il tema della fisicità, che cosa intendiamo? Beh, l'idea è quella di cercare di andare al di là dello stato dell'arte per sfruttare al meglio tutte le potenzialità di questa nuova tecnologia. Per noi oggi l'intelligenza artificiale di fatto è un software, un algoritmo. Cosa significa allora darle fisicità? Significa, beh, la cosa più evidente è stata presentata alcune settimane fa da Tesla. Cosa ha annunciato? Ha annunciato un robot umanoide. Quello è un evidente modo di darle fisicità. Ma in realtà noi intendiamo di andare un pochino più oltre questo concetto. Perché? Perché se noi pensiamo alla biologia, la biologia ci insegna che una mente di fatto non esiste se non ha un corpo. Cioè una mente ha bisogno di un corpo, perché il corpo, la fisicità, è l'interfaccia con il mondo esterno. Il mondo esterno attraverso il corpo fornisce stimoli di varia natura che la mente percepisce, riceve e grazie agli stimoli reagisce e agisce sul mondo esterno. Quindi una mente per svilupparsi, per evolvere, ha bisogno di un'interfaccia fisica. Beh, allo stesso modo, se noi vogliamo veramente far evolvere, sfruttare tutte le potenzialità di un software che noi appunto in questo parallelo simula, no? La nostra mente, un software, un algoritmo di intelligenza artificiale, abbiamo bisogno di darle un corpo. E il robot umanoide che citavo prima di Tesla, ma ce ne sono tanti, è il modo, diciamo, se vogliamo, più evidente, quindi di dare un corpo. Noi pensiamo al classico robot, appunto, con caratteristiche antropomorfe, ma quello che facciamo noi nel nostro gruppo in realtà è cercare di fornire una fisicità anche in oggetti e in dispositivi molto più semplici. Ad esempio, stiamo sviluppando delle lenti ottiche adattive realizzate con materiali che si chiamano appunto materiali intelligenti e sfruttano per il loro controllo l'intelligenza artificiale. Ora faccio, senza entrare in eccessivi tecnicismi, anche qui è utile rifarsi un po' alla biologia. Il nostro occhio per vedere ha all'interno una lente che è costituita da un sacchettino, diciamo, gelatinoso, una lente biconvessa, che non si muove, semplicemente si deforma per effetto dell'azione di muscoli che la spiracchiano, facendole cambiare curvatura. Ora dico le cose in modo molto semplice per
farci. Sì, la ringrazio assolutamente. Ovviamente. Radiofonicamente sarebbe complesso, non c'è dubbio.
Certo. E se noi pensiamo però a tutti i sistemi di messa a fuoco artificiali, non fanno questo. Tutte le videocamere, gli zoom, che cosa hanno? Hanno delle lenti di vetro, materiale rigido, trasparente, che viene spostato avanti e indietro con dei motori per mettere a fuoco. Ecco, la natura non ha escogitato questo sistema perché sarebbe troppo ingombrante, troppo complesso, troppo costoso da un punto di vista energetico, e ha sviluppato appunto un sistema molto più semplice che quello che accennavo, un sacchettino che viene deformato radialmente e cambia la propria forma, la propria convessità appunto, e grazie a questo noi mettiamo a fuoco. Ecco, sfruttando questo stesso principio noi utilizziamo dei materiali soffici, dei polimeri che siano in grado di deformarsi, quindi non spostarsi ma semplicemente cambiare la propria curvatura a seguito di uno stimolo elettrico. Quindi abbiamo delle cosiddette lenti bioispirate, cioè che simulano il comportamento della lente umana, e queste lenti sono controllate da degli algoritmi di intelligenza artificiale. Per fare che cosa? Ad esempio stiamo sviluppando dei sistemi che un domani potrebbero servire ai paesi in via di sviluppo per fare delle diagnosi oculari in luoghi dove manca personale medico, cioè delle autodiagnosi. Pensiamo ad esempio a un volontario che va in un'associazione che non sia un medico, certo, che vada in un paese dove appunto c'è bisogno di fare un'analisi oculare di una serie di persone, porta con sé un oggetto che ha dentro questi materiali, questi algoritmi di intelligenza artificiale che possono permettere al paziente di fare una autodiagnosi, cioè il sistema di intelligenza artificiale varia i parametri di questa lente deformabile con tutta una serie di caratteristiche, e la risposta che il paziente dà, sì, vedo meglio, vedo peggio, in step iterativi, viene utilizzata dall'algoritmo di intelligenza artificiale per via via approssimare sempre meglio le caratteristiche della lente, quindi avvicinarsi sempre di più alla diagnosi corretta per correggere appunto l'errore rifrattivo di quel paziente. Quindi all'uscita, diciamo, il paziente riceve un'indicazione che è la stessa che noi otteniamo quando andiamo appunto a farci una visita all'oculista, ci dà quel fogliettino, quella prescrizione con la quale noi poi ci facciamo il nostro paio di occhiali. Questo sembra una cosa non da poco, ma in realtà è importante, perché il rapporto tra il numero di operatori medici nei paesi in via di sviluppo, diciamo in particolare oftalmologici, e il numero di pazienti è ridicolo, è centinaia o in alcuni casi addirittura decine, cioè migliaia di volte inferiore rispetto a quello che sia nei paesi sviluppati. Quindi c'è proprio una mancanza di operatori, e questo comporta un problema reale, nel senso che le prescrizioni oculistiche non ci sono, non si possono avere. Ora, questo ho fatto semplicemente un esempio per motivi di tempo, giusto per dare un'idea di come, ecco, rendere fisica l'interfaccia con il mondo esterno di un algoritmo di intelligenza artificiale apra scenari completamente inediti, magari anche lontani da quello che si possa pensare, a cui si possa pensare quando noi appunto ci immaginiamo l'intelligenza artificiale come un surrogato della nostra intelligenza però applicata ai robot, per dire. Non è così, infatti gli smartphone, per dire, sono un esempio di altre applicazioni, ma ne ho appena citato uno in un mondo completamente diverso.
Non c'è dubbio, è stato il modo migliore per spiegare ai nostri, per raccontare ai nostri ascoltatori, ai nostri ascoltatrici, perché questi interventi che fate in occasione della notte della ricerca sono veramente di grande interesse, aprono mondi e suggeriscono conoscenze e riflessioni spesso del tutto nuove. L'appuntamento, ricordiamolo, il 24 di settembre dalle 17 alle 19:30 presso l'Orto Botanico di Via La Pira 8 a Firenze, con la notte della ricerca. Ci sarà anche il professor Federico Carpi, che saluto e ringrazio. Grazie professore.
Grazie a voi, arrivederci.